Un drago sottosopra. Un racconto sul terremoto. Scritto dai bambini delle scuole primarie di Cuneo e Ferrara, insieme a Luigi Dalcin. Edizioni Più Eventi. Legge Adriano Braidotti. È notte. La città è immersa nel silenzio più profondo quando all'improvviso un boato assordante interrompe il nostro sonno. Tutto inizia a muoversi violentemente e la terra viene scossa da tremiti e sussulti che sembrano non avere più fine. Le persone si svegliano, ma precipitano subito in un incubo. Il terremoto. Nelle case gli oggetti cadono a terra, frantumandosi, e sulle pareti appaiono crepe minacciose. Le strade si riempiono di persone impaurite che assistono impotenti al dramma che si sta verificando intorno a loro. Io sto dormendo nel mio letto, immersa in un sogno che sembra l'esatta continuazione di quello fatto la sera prima e che, con tanta emozione, avevo raccontato alle mie stupite compagne di classe. Nel sogno mi trovo ancora nella grotta e osservo il drago che, ferito e in preda all'agitazione e alla paura, si dimena sbattendo l'enorme coda nel tentativo di uscire da quel luogo che lo tiene prigioniero. A ogni movimento corrispondono nuove frane che provocano boati assordanti che sembrano irritare e spaventare sempre di più l'animale. Proprio in quel momento mi sveglio bruscamente, ma sentendo i rumori e avvertendo le scosse violente, mi convinco di stare ancora dormendo e cerco con lo sguardo di vedere il drago protagonista dei miei sogni. Dopo pochi secondi, però, capisco di essere sveglia e mi rendo conto che qualcosa non va. Arrivano infatti i miei genitori che gridano: «Gemma, sbrigati! Dobbiamo immediatamente lasciare la casa perché c'è il terremoto!» Spaventata, seguo i miei genitori in strada, dove molte persone cercano di farsi coraggio a vicenda. Quando, finalmente, le scosse sembrano calare di intensità e fermarsi, ci rendiamo conto di essere stati molto fortunati, perché non ci siamo fatti niente e anche la nostra casa sembra non aver subito grossi danni. La paura, però, è grande e quella notte nessuno vuole dormire in casa. Io e i miei genitori, come tante altre famiglie, decidiamo di trascorrere la notte in macchina. Coricata sul sedile posteriore dell'auto, vinta dalla stanchezza e dalle emozioni vissute, mi addormento per ritrovarmi di nuovo in sogno con il drago. Nella caverna, a ogni movimento dell'animale, tutto trema e così, all'improvviso, ho come una rivelazione. Ma allora è stato lui a provocare quel terribile terremoto che ha sconvolto la nostra regione e le nostre città. Mi convinco che, fino a che il drago continuerà a dibattersi furiosamente, la terra continuerà a tremare. Capisco che l'unica soluzione è quella di aiutare l'animale ad uscire dalla sua prigione per permettergli di raggiungere il mare, lontano dalle case abitate. Mi faccio coraggio e mi avvicino al drago, che si accorge solo in quel momento della mia presenza. Si ferma e mi fissa con i suoi occhi fiammeggianti. Con le mani comincio a scavare fra le macerie e il drago, per imitarmi, smette di sbattere la coda e inizia a scavare vigorosamente anche lui. Almeno sono riuscita a farlo smettere di provocare onde sismiche. Il drago ha capito. Ha capito che è meglio anche per lui scavare con le zampe. La bestia cominciò a scavare nel terreno come una talpa per raggiungere il mare. Con le zampe cercò di spostare cumuli di materiali, provocando ulteriori piccole frane che causarono lievi scosse telluriche. A un certo punto, nel cunicolo che aveva creato, cominciò a filtrare l'acqua. L'animale intuì che stava per raggiungere il mare. L'acqua aveva il tipico odore di salsedine mescolato all'odore di pesce. Provò ad assaggiarla, aprendo le fauci. Era davvero salata. Ma un ultimo muro di roccia lo separava ancora dal suo ambiente naturale, dove avrebbe finalmente trovato qualcosa da mangiare. Decise allora di dare un ulteriore forte colpo di coda, che provocò una seconda spaventosa scossa sismica in superficie, ma che gli aprì un varco verso il mare. Così il drago poté tuffarsi nelle profonde acque del mare Adriatico. Le ferite bruciavano, ma provava una sensazione unica, bellissima. Era libero! Nuotava velocemente sul fondale, sfrecciando tra i banchi di pesci. La coda gli faceva da elica e con le pinne si poteva spostare agilmente ovunque. A un certo punto intravide un mucchio di alghe verde smeraldo che galleggiavano a pelo d'acqua e le divorò in un batter d'occhio. Finalmente si sentì sazio. Alcuni pescatori, sulle loro imbarcazioni, pensarono di aver avuto una visione. Stavano immobili per lo stupore. Un drago nel mare Adriatico? Possibile? Uno dei pescatori tirò troppo forte la lenza della canna e fu colpito da un enorme pesce. Un altro tentò di catturarlo con un minuscolo retino. Il drago si avvicinò alla costa nuotando come un elegante cigno. Le sue due piccole ali si muovevano lentamente e sembravano salutare. Fu attirato da un invitante profumo, anche se non aveva capito bene di cosa si trattasse. Si avvicinò furtivamente alla riva e vide una donna anziana con un foulard in testa che mescolava qualcosa in un pentolone gigantesco con un mestolo di legno. Stava preparando una tisana calda con delle foglioline di timo. L'essenza del timo da una parte gli stuzzicava l'appetito e dall'altra sembrava infondergli forza e coraggio. Si era imbattuto in un campo di prima accoglienza e assistenza per le persone terremotate. Non era il caso di farsi scoprire. Decise così di inabissarsi nuovamente. D'altronde, il suo letargo millenario non era affatto concluso. Sapeva bene di avere ancora tanto sonno da smaltire. Ritrovò il cunicolo e a fatica rientrò nella tana. Cercò di riaddormentarsi, ma non ci riusciva. Si rigirava, non trovava la posizione giusta e ogni volta, senza pensare alle conseguenze, sbatteva la coda contro le pareti della grotta. Apriva e chiudeva gli occhi. Cercò di fare la conta dei draghetti. Un draghetto, due draghetti, tre draghetti, cinque draghetti, nove draghetti, ma nulla. Nei giorni seguenti al terremoto, io e il nonno usciamo in bicicletta e tristemente percorriamo le strade e le piazze della nostra città. Dappertutto scorgiamo le ferite provocate dalle scosse, cumuli di cornicioni e camini caduti davanti alle case, crepe come enormi ragnatele sulle facciate degli edifici, transenne che impediscono di entrare nelle chiese e nei palazzi danneggiati. Anche la cima di una delle torri del nostro bellissimo castello è crollata. Le persone che incontriamo ci parlano, ancora impaurite, del grande boato della notte, di quel tintinnare continuo di vetri e lampadari, dei calcinacci caduti sui letti e sui pavimenti, di chi ha visto spostarsi armadi e librerie, cadere a terra quadri, libri e specchi, vasi e soprammobili preziosi. Di quelle profonde e lunghe crepe sui soffitti e sulle pareti, delle fabbriche crollate, delle scuole inagibili e purtroppo anche di chi ha avuto dei morti. Sentiamo le sirene delle ambulanze che si dirigono continuamente verso l'ospedale e quelle dei vigili del fuoco che raggiungono le zone più danneggiate. Il nostro territorio è tutto cambiato e sconvolto. I giornali e la televisione ci mostrano incessantemente le immagini terribili della nostra provincia, della nostra regione, così colpite, e noi, lungo le strade, vediamo passare le colonne della Protezione Civile che trasportano i container per le scuole e le tende per gli sfollati. C'è in giro una gran voglia di lavorare, di ricostruire, di ricominciare a fare le cose che facevamo prima di quella notte. E io sono contenta, perché ci hanno detto che potremo, da domani, tornare a scuola. Così potrò ritrovare le mie amiche, i compagni, le maestre, parlare con loro, condividere le nostre esperienze, tirare fuori e sconfiggere le nostre paure. È sera. Vado a letto. Da una settimana dormiamo al piano terra, con a fianco una torcia elettrica, le chiavi dell'auto, una borsa con l'occorrente di prima necessità e alcune coperte. Come ogni notte, ormai ho paura. Mi chiedo se verrà un'altra scossa. E mentre penso, mi addormento e sogno di lui, del drago, là, sottoterra. Al mattino mi sveglio presto, per l'agitazione, e sento una gran fretta di andare a scuola. Quando rivedo le mie amiche, sono felice. Ci abbracciamo come se non ci vedessimo da mesi, anche se è passata solo una lunga e terribile settimana. Ora siamo seduti ai nostri banchi. Stiamo proprio parlando del terremoto, della prossima prova di evacuazione che faremo, quando sento tremare la sedia sotto di me. E poi il banco.